Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Polaroid su radiofonica.com. Prima di ricominciare anche questa settimana con la solita rassegna stampa, volevo darvi un piccolo annuncio che credo sia importante per tutti gli studenti universitari che ci ascoltano, ma anche per tutti i laureati che si stanno affacciando sul mondo del lavoro. Entro quest'oggi, entro la mezzanotte di quest'oggi, potete iscrivervi sul sito www.biponline.it e inviare il vostro curriculum indicando i vostri dati, perché domani e dopodomani ci sarà la giornata, il Career Day, per gli studenti universitari che siano interessati, anche i laureati che sono interessati ad affacciarsi sul mondo del lavoro. Quindi potrete domani, per chi è iscritto all'area umanistica, e dopodomani per chi è iscritto all'area scientifica, potrete porre le vostre domande a direttori amministrativi o a coloro i quali sono all'interno delle imprese, delle aziende che stanno partecipando al BIP Online, e porre appunto le vostre domande e quello che appunto vi interessa sapere. In più, comunque, sottoscrivete il vostro curriculum in maniera tale da poter avere una carta in più nel momento in cui vi sarete laureati, o per chi è laureato, per cominciare appunto a lavorare. Quindi vi ricordo www.biponline.it, e molte sono le imprese che hanno sottoscritto il progetto, dalla Lidl alla Microsoft, quindi si spazia da questo punto di vista, da un punto di vista appunto del progetto prettamente lavorativo. Quindi passiamo alle notizie che invece ci riguardano in Italia e all'estero. Prima di tutto la questione del kebab, che mi è stato indicato, è stato sottoposto alla mia attenzione da Gabriele, che oggi non c'è, salutiamo, però appunto mi ha aiutato nella rassegna stampa, e pare che ci sia la Lega Nord che non voglia più essere soltanto contro gli immigrati, ma più in generale è contro il kebab, perché il ministro dell'agricoltura, il leghista Luca Zaia, ha detto che l'Italia che deve impedire l'arrivo di cibi che non hanno nulla a che vedere con la ricca tradizione agricola del paese. Questa è una notizia che è stata raccolta dal Guardian, e quindi a Milano alcuni grandi chef hanno presentato la loro versione del kebab cucinato con ingredienti al 100% italiani. Mentre invece su Le Monde qualcosa di un po' più italiano, potremmo dire, Domenica Raccuglia, di 45 anni, numero 2 di Cosa Nostra, è stato condannato per il rapimento e l'omicidio del 16enne Giuseppe Di Matteo, ed è stato arrestato in provincia di Trapani, quindi è stata sgominata da un punto di vista, oddio, non so cosa dire, ma Cosa Nostra insomma ha ricevuto un altro colpo con questo arresto. E invece quello che riguarda ancora l'università e gli studenti, così come abbiamo parlato anche due puntate fa insieme alla ragazza austriaca, ma anche Gabriele che ha fatto l'intervista, o meglio l'intervento che riguarda Link, e che vi invito, se non aveste visto, a rivedere. Oggi in piazza ci sono stati diversi movimenti a Milano, a Napoli, a Torino, a Roma, e si può dire tutto e per tutto che gli studenti non siano rimasti con le mani in mano, perché a Roma si sono presentati con le banane, a Torino con dei palloncini pieni d'acqua, a Milano con delle uova. Quindi diciamo che hanno rinvigorito la protesta anche da un punto di vista un po' più colorito, però con tutto rispetto per la protesta che stanno attuando in questo periodo contro il ministro Gelmini e contro in generale la riforma universitaria, si fanno sentire ancora di più appunto dalla loro protesta e le loro manifestazioni. Mentre invece passiamo a Scaiola, che ancora ripropone la banda larga in barba al digitale terrestre, e quindi creerebbe nuovi posti di lavoro. Si sta cercando di estendere da questo punto di vista il mercato, e anche appunto un mercato occupazionale, e potrebbe appunto dare lavoro a quasi 60.000 persone. Mentre invece anche Calabro spinge da questo punto di vista, e nella legge sviluppo approvata a luglio scorso adesso è previsto lo stanziamento di 800 milioni per la banda larga. Quindi queste sono le affermazioni che sono state fatte da Scajola su Sky TG24, perché pare che appunto la banda larga sia fondamentale per far parlare tra di loro le imprese, i giovani e il nuovo mercato che si svolge attraverso un internet veloce. Invece all'estero, Stati Uniti e Cina frenano Copenaghen, e in parte appunto per quello che riguarda il presidente statunitense Barack Obama, e in parte per Hu Jintao dalla Cina, e c'è il summit per appunto per quello che riguarda l'ambiente, che si sta svolgendo con, o meglio si creerà con molta difficoltà, e questa è una notizia del The Guardian e appunto dalla Gran Bretagna. E ancora per gli esteri, Colombia e Venezuela, c'è un nuovo incidente diplomatico, perché 4 soldati della Guardia Nazionale venezuelana sono stati catturati in Colombia mentre navigavano con un motoscafo su un fiume nella provincia di Vichada, in territorio colombiano. E questo però è solo l'ultimo degli incidenti diplomatici tra i due paesi, e i 4 militari sono stati però subito rilasciati. A questo punto, proprio per rimanere in tema di Sud America, io darei nuovamente la parola a Giacomo, anche questa settimana, che ci parlerà insieme alla sua amica ancora di Brasile, come ci aveva annunciato, però non per quello che riguarda diciamo il servizio internazionale civile che appunto ha svolto la sua amica, ma da un altro punto di vista, anche della cucina e della religione. Quindi lascio la parola a Giacomo.
Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto ed effettuare riprese. Ladies and gentlemen, we remind you to switch off your mobile phones and that taking photographs, shooting videos and recording the concert is strictly forbidden.
A sociedade brasileira tem papel fundamental e uma história de lutas e protestos pela democracia do nosso país. É de extrema importância que nós estudantes não deixemos essas histórias acabar. La società brasiliana ha un ruolo fondamentale e una storia di lotte e proteste per la democrazia del nostro paese. È di estrema importanza che noi studenti non lasciamo che questa storia finisca. Questa è una frase di Chico Buarque: a pesar de você, a sociedade non può parar.
Ben ritrovati ascoltatori di Radiofonica e buonasera. Tabacco e caffè, qui è Giacomo che vi parla e riprendiamo il nostro approfondimento sul Brasile con Antonella. Dal punto di vista internazionale il Brasile sembra una potenza emergente. Lula al suo secondo mandato non ha cercato di modificare la Costituzione per avere un'altra possibilità di governare, e quindi alla fine del suo mandato finirà il suo percorso di governo. Il suo percorso di governo che ha beneficiato anche del Real Plan, programma di stabilizzazione economica lanciato nel 94 da Fernando Henrique Cardoso. Lula ha poi tirato fuori 17 milioni di persone dalla povertà e il Brasile ha visto la metà più povera del paese aumentare il suo reddito del 32%. Abbiamo chiesto ad Antonella se questi miglioramenti che si vedono a livello internazionale poi nella realtà si vedono nella realtà pratica del Brasile, e soprattutto se questa ricchezza che sta arrivando in Brasile lei l'ha vista equamente distribuita. A gente acaba perdendo o que já conquistou.
Vamos levante lute. Ma io non voglio smontare, perché tutto quello che insomma Lula sta facendo, assolutamente. Sicuramente i miglioramenti ci sono stati, anche l'aumento del salario minimo brasiliano, però il fatto della divisione sociale è comunque una cosa endemica nella società, cioè fa proprio parte della cultura brasiliana, quindi al di là del fatto che ci possano essere che le persone più o meno agiate o comunque di un livello medio-basso abbiano migliorato la loro condizione di vita con un salario un po' più alto, però resta sempre la situazione dei meninos di rua, dei ragazzi che vivono per strada, di quelle famiglie che non possono permettersi neanche un piatto di riso e fagioli per pranzare.
Hai sentito che il tuo lavoro di questo anno è servito a qualcosa dal punto di vista appunto di aiutare queste persone e pensi che in generale si stia facendo un buon lavoro?
Su questo argomento trovi due diverse modi di pensare, perché in Brasile la cooperazione europea viene vista anche male. In che senso? Molte organizzazioni no profit, molte ONLUS e ONG hanno uno scopo lucrativo in realtà, quindi quando io alla gente dicevo io sono una volontaria, una ragazza del servizio civile, faccio parte di una ONG, faccio parte di un ente di cooperazione, venivo vista un po' male, non totalmente, però c'è questa idea. Cioè, ci sono molte associazioni che combinano tutt'altro, insomma. Poi tu mi hai fatto una domanda difficilissima da rispondere. Cioè, quello che ho potuto fare io in quest'anno. Io ho fatto pochissimo, probabilmente. Cioè, sono andata lì senza nessuna pretesa di essere una supereroina che va a cambiare il mondo. Anzi, cercando anche di smontare questa idea che magari loro hanno, tu italiana da fuori con magari una cultura diversa, studi diversi, puoi essere venuta qua per insegnarci tante cose, quando in realtà sono stati loro magari a insegnarmi molto di più di quello che io potevo dargli. Però ecco, comunque l'obiettivo dei lavori di servizio civile o comunque dei progetti di cooperazione sta nel portare un miglioramento a piccoli passi.
Beh, dici ho fatto poco o niente, intanto sei andata, hai lavorato e torni qua e ci racconti anche un pochettino cos'è il Brasile da un altro punto di vista. E nunca teve assistência social. É, mas só vive lá. Porque para o pobre não tem outro jeito. Questa vita molto violenta, cioè tu prima hai detto, è proprio nel sangue, nella tradizione dei brasiliani questa violenza. È un'affermazione, nel senso, molto forte. Tu ti sei trovata davanti a situazioni di questo tipo. E insomma, che sensazione ti ha dato?
Allora, io ti parlo proprio di sensazioni. Quando uscivo, guardavo negli occhi le persone e io ci vedevo un po' di violenza. Quindi è anche un'aria che si respira, sempre questa cosa di dover stare attenti, avere mille occhi per evitare che succedano delle cose. Poi mettici anche il fatto che io ero europea, quindi venivo subito inquadrata come persona straniera. Però per quanto riguarda proprio la guerra di bande, i trafficanti, con la polizia, è un elemento che non si vive. Non tutti i posti dove di Rio sono delle favelas, ci sono dei quartieri anche tranquilli. Il problema è che la violenza comunque la vivi in modi diversi, la vivo ovunque. L'anno scorso appunto io ho vissuto per qualche mese una situazione più o meno simile, nel senso che nel quartiere dove ero io è ritornato un bandito che qualche tempo prima aveva il potere di questa zona e voleva insomma riprendersi quello che era suo. Di conseguenza è successo che per un po' di tempo le persone erano costrette a restare in casa dopo una certa ora, c'era il coprifuoco. Sì,
esatto.
Sì, non si poteva andare in giro per le strade perché se venivi visto al di là di una certa ora è comunque segnalato come persona che poteva appartenere a una gang piuttosto che a un'altra, venivi fatto fuori. Quindi ci sono state varie morti.
Per i fatti tuoi non ti sentivi libera di poter anche girare andare a scoprire, cioè girare da sola per strada.
Assolutamente.
Quindi tu non ti muovevi mai da sola come singola, ma sempre come associazione.
No, con o persone del posto, con altre persone. Da sola mi è capitato. Forse negli ultimi periodi dove pensavo di essermi un attimo ambientata un po' di più e di poter gestire meglio la cosa, forse, però da sola quasi mai, soprattutto in determinati posti e in certi orari, perché gli autobus sono l'esca dei trafficanti armati che entrano e fanno piazza pulita di tutto quello che trovano. Purtroppo in Brasile si parla di violenza, però si parla anche di violenza molto gratuita, direi, nel senso che non ci mettono un attimo a farti fuori, a spararti anche se non gli dai il cellulare, piuttosto che quei 20-50 reais che puoi avere in tasca, perché appunto si cerca di... i banditi cercano in qualsiasi modo di procurarsi quello che gli serve a costo delle vite degli altri, che non ha per loro nessun interesse, come probabilmente non lo ha non ha valore la loro stessa vita, quindi ancora meno la vita degli altri, ecco.
E nella musica queste sensazioni, queste emozioni negative si sentono, c'è voglia di rivalsa, non so, si sente giovani, gruppi musicali, qualcosa del genere, che sono stufi di questo tipo di vita, ne hai incontrati, ne hai affrontati?
Ovviamente la musica in sé brasiliana, soprattutto quella popolare, ha un carattere di tristezza, malinconia e direi meglio di saudade, che è una cosa totalmente brasiliana, quasi intraducibile per noi europei. A livello invece giovanile vediamo che anche queste band di trafficanti e gangster così hanno la loro musica, che è quella del rap o del funky, come loro lo chiamano, e che abbiamo già sentito nei film come Cidade de Deus, Città di Dio, e che vengono ascoltate sempre praticamente nelle strade brasiliane dei diversi quartieri.
Dai, allora lanciamo un pezzo che ci consigli di questa musica, che immagino sarà anche dei ritmi un po' più cattivi.
Io non è che ve la proprio consiglio, perché non è una cosa bellissima da ascoltare, però insomma rientra nel tema di cui stiamo parlando e parla appunto del morro do Dendé, dell'invasione, della possibilità di invadere questo morro, e si chiama Rap das Armas.
Para pa pa ra pa pa ra clac bum, para pa 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 pa. Morro do Dendê é ruim de invadir, nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é, aqui não tem mole, nem pra DRE. Pra subir aqui no morro até a BOP treme. Não tem mole pro exército civil nem pra PM. Eu dou maior conceito para os amigos meus, mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Vem Deus, DJ!
Diciamo che il Brasile è famoso perché storicamente, no, è un paese di importazione di schiavi dall'Africa. E in cosa si ritrova tutt'oggi queste radici africane, cioè dove si vedono di più, nella cultura, nella musica, nella religione, dove hai incontrato l'Africa in Brasile?
Allora, l'Africa la si può incontrare nel viso delle persone, nel colore delle persone, nel loro modo di giocare e di lottare, come nella capoeira, che è di importazione africana, degli schiavi africani, però ha anche una sua propria autonomia in Brasile, e nella vastissima religiosità che loro hanno, che è nata proprio da molte religioni, soprattutto al nord del Brasile, vedi in Salvador, in Bahia, hanno le caratteristiche delle religioni africane, come il candomblé, l'ubanda, riti animistici, piuttosto che riti voodoo, la macumba.
Quando a noite cair o som, te trazer algum sonho bom e fazer tudo transcender, tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sintonize sua vibração, não há tempo pra viver em vão, e não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir, não chora. A nossa vida é feita pelo para se aprender.
L'Africa comunque è in Brasile, soprattutto nella parte nord, ecco, dove appunto è avvenuta la prima l'esportazione degli schiavi africani verso le coste.
L'esportazione, diciamo, degli schiavi che sono più che altro vengono esportati principalmente dalle zone del Sudan e dall'Angola.
Non a caso si parla di capoeira angolana, per esempio, ritornando al discorso della capoeira, e di capoeira regional, che è quella brasiliana. Le differenze stanno nel modo di giocare, di lottare, di danzare. Quella angolana, insomma, si gioca un po' più bassa, e invece i brasiliani si divertono a saltare e fare acrobazie. È una lotta anche un po' più forte e un po' più violenta.
Não há tempo pra viver em vão, e não pense mais em desistir. Existe um mundo que só quer te ver sorrir, não chora.
Ladainha do mestre Pastinha. Una volta chiesero al mestre Pastinha che cos'è la capoeira, ed egli, vecchio maestro rispettato, rimase per un po' in silenzio, rivoltando la sua anima. Poi rispose con calma, in forma di ladainha: capoeira è un gioco, un giocattolo. È rispettare la paura ed osare bene il coraggio. È una lotta. È l'astuzia del mandinghero. È il vento nel veliero. È un grido nella senzala. È un corpo spaventato. Un berimbao ben suonato. Il riso di un bimbo. Capoeira è il volo di un uccellino. Il morso del serpente corallo. È sentire in bocca tutto il gusto del pericolo. È sorridere al nemico stringendogli la mano. È il grido di zumbi che echeggia nel chilombo. E alzarsi da una caduta ancora prima di toccare terra. Capoeira è l'odio, è la speranza che nasce, è uno schiaffo ricevuto in faccia che fa ardere il cuore. Infine è accettare la sfida con voglia di lottare. Capoeira è una barchetta libera sulle onde del mare. Chi è Mestre Pastinha?
Mestre Pastinha è il fondatore della capoeira in Brasile, appunto. Le diverse scuole che sono nate successivamente portano proprio il suo nome. Questa che hai letto è una litania in cui lui descrive che cosa è per lui la capoeira, appunto, che va dalle cose più semplici, che ci possano essere, come il volo di un uccellino, il giocare dei bambini. Infatti la capoeira è una danza, è un gioco aperto a tutti. I bambini sono quelli più belli da vedere mentre giocano capoeira, perché sono così istintivi, naturali, si buttano per terra, ridono. È un proprio un gioco per i bambini. Più le varie, è il sorriso, perché è anche il guardare negli occhi l'altra persona con cui si sta giocando, con cui si sta lottando. Poi vabbè, la storia della capoeira ci riporta alla lotta iniziale degli schiavi, fino a un semplice modo per divertirsi e per danzare in maniera diversa, appunto. Quindi in una roda di capoeira noi possiamo vedere due persone che si stringono la mano o si fanno il segno della croce prima di iniziare a giocare, si guardano negli occhi e iniziano a muoversi cercando di trovare un equilibrio l'uno nell'altro in maniera anche abbastanza armonica, sotto il ritmo del birimbao, del pandeiro, del scioccaglio, di tutti, insomma, gli strumenti della musica brasiliana. La religione in Brasile impernia tutti i momenti della vita, praticamente, dal semplice saluto. E infatti quando le persone ti incontrano, vanno via, dicono vai con Deus o fica con Deus. È una maniera di darti protezione, di assicurarti qualcosa di positivo, e questo mi ha fatto capire come il loro essere religiosi e vivere la religiosità è molto più forte rispetto a quella europea, per esempio, quella che noi tanto, o italiana, quella che tanto, insomma, si porta avanti come bandiera. E oltre al fatto di avere,
ci sono le scuole anche lì, o...
c'è non solo, ci sono anche le statue, però vengono, non c'è tanta polemica, ecco, sono molto meno blasfemi di noi, come anche una persona del posto mi ha confessato. Voi italiani siete così religiosi, c'avete il Vaticano, c'avete il Papa, però alla fine siete molto più blasfemi di altri.
Sul culinario.
Beh,
oggi a tabacco e caffè, più che appunto la nostra solita sigaretta e il nostro caffè, beviamo un po' di cachaça che si usa bere, no? Con a fianco qualche agrume, arancia, limone.
Allora, qui proprio sfondi una porta aperta, perché per me il cibo brasiliano è buonissimo, e infatti si vedono gli effetti dopo l'anno. Comunque, e il loro piatto tipico, per esempio, è il riso e fagioli neri, che mangiano sempre, come se fosse la nostra pasta, e con una farina tipica che si chiama mandioca, che viene dalla mandioca, che è tipo un tubero, e la farina si chiama farofa. È un sapore, viene cucinata con prezzemolo, aglio, cipolla, un po' di olio, e serve per accompagnare proprio questo piatto, ed è una cosa deliziosa, molto semplice, e ti riempie. Poi c'è la cachaça, famosissima, la caipirinha, che loro fanno con una semplicità assurda, un po' di i nostri, quelli che noi chiamiamo lime, lì sono i limoni verdi piccoli e profumatissimi, con un po' di ghiaccio, zucchero, e tanta cacciata. Oltre alla cultura della birra freddissima, gelaginia, che loro amano bere a qualsiasi ora.
Siamo arrivati al momento dei saluti. Grazie per tutte le informazioni che ci hai dato, per la tua presenza qui e per la chiacchierata.
Grazie a te per avermi chiesto di parlare del Brasile, avermi dato insomma l'opportunità di tornare 2 mesi indietro nel tempo con un volo di ritorno, magari ce ne fosse uno reale.
Dai, per salutarci, noi siamo usi di consigliare qualche lettura, qualche spunto per informarsi meglio sui luoghi di cui parliamo.
Allora, io avrei da consigliare il libro di Rui Castro, Rio de Janeiro, cronaca di una città troppo eccitante, e un parallelo probabilmente italiano di Alberto Riva, Inseguendo i pappagalli. Parla sempre di Rio de Janeiro, quindi sono magari due modi di vedere la città.
Come fa fasta amore tutta la vita navigare, tutte le vele a consumare, tutte le isole a scoprire, la sponda sud di tutti i venti, la sponda sud di tutto il mare, incontro a tutte le correnti, per navigare sempre un po' più avanti. Come fa fasta amore la grande Africa attraversare, dalle sorgenti fino al mare, per ritrovare tra quella gente il sud di tutte le leggende, per ritrovare la bellezza di setarsi e ripartire, per una sponda ancora da scoprire. Come fa fasta amore abbandonare ogni certezza e navigare, innamorarsi, e tutta l'isola mai trovata, tutte musica mai sentita, e tutte donne sconosciute, naufragare con chi stiamo per una sponda sud.
E come sempre si giungiamo ora ai titoli di coda. Ci hanno accompagnato Edson Gomes, Luci, Euso Favela, Seu Jorge, Rap da Felicidade, Sidinho e Doca, Rap das Armas, sempre Sidinho e Doca, Nati Roots, Reggae Power, Samba Tom, Capoeira, Berimbau e Pandeiro, Mestre Gato Preto, Marchinhas de Carnaval, Cachaça, Nao e Agua, e ci saluta Eugenio Bennato con Sponda Sud in questo ultimo pezzo. Mi criticano perché uso spesso il noi. Beh, preciso che non è un plurale maiestatis che mi autoattribuisco, bensì è un modo di salutare i miei compagni di viaggio, tra cui Lele e Alessia, e soprattutto Laura, dal cui confronto positivo escono le colonne sonore che ci hanno accompagnato in queste puntate e che ci accompagneranno nelle prossime. Buona serata a tutti.
Il suo concerto senza frontiere, di voci bianche, di voci nere. Fa fasta amore tutta la vita navigare, tutte le vele consumare, tutte le isole a scoprire, la sponda sud di tutti i venti, la sponda sud di tutto il mare, naufragare con chi sta amore, per una sponda al sud da scoprire ancora.
Torniamo in studio e a questo punto parliamo ancora di notizie internazionali. Prima di tutto volevo porvi sotto attenzione la questione del nucleare in Francia, perché pare che ci siano diverse scorie nucleari, appunto come se fossero dei grossi cimiteri sotto il territorio francese, e questo ci fa pensare all'impossibilità del nucleare nella nostra patria, quindi in Italia. Infatti è una notizia che ci viene appunto dall'Oltralpe, e a Biure in Francia gli 85 abitanti del paese hanno sotto i loro piedi, a 500 metri di profondità nell'argilla, il più grosso esperimento francese per i depositi delle scorie radioattive. Una rete di gallerie sotterranee che accolgono i sarcofagi d'acciaio grandi quanto una bara e contenenti rifiuti delle centrali nucleari. Quindi questo è appunto l'incipit della notizia, appare già abbastanza preoccupante, proprio perché il fatto che ci siano queste grandi quantità di nucleare ci fa pensare quanto sia difficile riuscire a smaltire le scorie radioattive, che finiscono il loro potenziale energetico durante il ciclo di riscaldamento, però la loro radioattività rimane per migliaia di anni. Ovviamente il problema è proprio questo, cioè riuscire ad assicurare nel tempo la permanenza in sicurezza sia degli involucri delle scorie sia dell'involucro della tomba nel suo complesso. Quindi quello che accade in Francia, a Biure in particolare, non è il sistema che porterà alla soluzione finale del problema. Infatti rappresenta solo un modello, un laboratorio di studio nell'attesa che la Francia giunga alle centrali nucleari di quarta generazione, che riciclano completamente il rifiuto della fissione nucleare, rimettendo in circolo nel sistema di produzione elettrico e non producendo quindi le scorie. Però appunto non si elimina in questo modo la radioattività delle scorie, però semplicemente la si isola, e quindi dovremmo pensare noi in Italia proprio a questa cosa, cioè al fatto che nel momento in cui già è difficile a livello tempistico riuscire ad attivare delle centrali nucleari, la produzione delle scorie risulta poi ancora di più difficile risoluzione, di complessità abbastanza elevata. Dopo questa piccola riflessione puramente personale, che appunto poi potrebbe anche creare discussioni in futuro, io volevo sottoporvi all'attenzione una nuova canzone dei Prodigy che si intitola Omen, e vi consiglio l'ascolto, e spero che vi piaccia anche il nuovo album che hanno presentato i Prodigy da poco tempo. Dopo questo bellissimo pezzo possiamo dire un'ultima cosa per quello che riguarda le scuole radioattive in Francia, in particolare Claude Birot, che è un membro del governo francese, o meglio il presidente francese dell'ufficio parlamentare di valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche, quanto è lungo, precisa nelle pagine di un'inchiesta di Repubblica che la legge che hanno votato in Francia è chiarissima, cioè non si accettano in Francia scuole che non provengono dalle centrali francesi, e che francesi, che quindi ogni paese deve gestire le sue. In più ricordiamo invece che in Italia hanno funzionato 4 centrali nucleari, ossia Caorso, Trino Vercellese, Latina e Garigliano, diversi centri di ricerca e vari impianti di ritrattamento del combustibile, però il problema delle scorie persiste già da ora. E possiamo anche ricordare quello che è successo a Scanzano Ionico, dove i cittadini non hanno reagito affatto bene alla decisione di mettere in quel luogo le scorie radioattive per lo smaltimento. E dopo questo piccolo accenno ancora alla questione del nucleare, della Francia e dell'Italia, io do la parola anche questa settimana a Informality, che ci accompagna insieme a Giancarlo e Alessandro.
Benvenuti a una nuova puntata di Informality, benvenuti da Alessandro
e Giancarlo, buonasera.
Apriamo con una buona notizia, vero Giancarlo?
Sì, mi parlavi di una notizia importantissima.
Sì, pare che insomma che sia stato portato a segno un grande colpo per l'antimafia. Signori, siamo alla svolta.
Si andrà alle elezioni anticipate, quindi.
No, non si andrà alle elezioni anticipate, è stato arrestato il boss Raccuglia.
Ah, io avevo pensato a tutt'altro, penso un po'.
No, invece no, per lui ci sono notizie che verranno dopo. Pare che il signor Raccuglia fosse il numero 2 di Cosa Nostra e quindi il colpo portato alla cosca sia di fondamentale importanza.
Fanno piacere anche le reazioni popolari, quindi quegli applausi che si sono visti nei video nel momento in cui è stato arrestato.
In realtà non si trattava di una folla molto grande, erano una decina di persone, ma vi assicuro che in Sicilia, insomma, manifestare con la bandiera della Trinacria per l'arresto di un boss non è cosa da poco.
Vabbè, fa sempre piacere.
Sì, esatto, fa sempre piacere. Certo, ricordiamo con piacere la rabbia che si scatenò durante i funerali di Falcone alla cattedrale di Palermo, quando i palermitani si scagliarono con tutta la rabbia che avevano contro i politici che andavano a fare la loro sfilata al funerale di Falcone.
Erano altri tempi, speriamo bene comunque.
Esatto, per adesso ci sono altre persone che con impegno e dedizione portano avanti quelle battaglie, le battaglie dell'antimafia. Ma insomma, cerchiamo di cambiare argomento, no Giancarlo?
Sì, parliamo d'altro, ci sono due manifestazioni in prospettiva molto importanti.
Esatto, ci sono due manifestazioni che a quanto pare si svolgono lo stesso giorno. Oddio, ecco, chiariamo un po' le cose. La rete si è mobilizzata nel corso degli ultimi 3 o 4 mesi per indire una grandissima manifestazione il 5 dicembre a Roma, il No B-Day.
Esatto, questo nasce propriamente sulla rete, quindi attraverso Facebook, attraverso altri canali internet, ed è una manifestazione appunto promossa da diversi gruppi e quindi diciamo che potrebbe avere un consenso molto ampio.
Allora, la manifestazione è nata così, possiamo dirlo che ci sto in mezzo anche io, lo diciamo?
Prego, figurati.
Allora è nata così. Tutti i gestori di gruppi che avevano un gruppo anti-berlusconiano in piedi, praticamente sono stati raccolti da 3 o 4 volenterosi in un megagruppo. Il primo megagruppo si chiamava I Guerrieri ed era una cosa un po' massonica, un po' segreta. Poi dopo questo primo gruppo chiamato I Guerrieri ne è stato creato un altro, includendo molti più amministratori, circa una settantina di persone, su cui questo gruppo si entrava solo per invito, e il gruppo si chiama Mobilitazione Nazionale per chiedere le dimissioni di Berlusconi. Nell'andare avanti con il tempo il gruppo insomma ha portato avanti dei suoi progetti, ha messo su un sito, ha messo su delle idee, fino ai primi contatti reali con queste persone che sono avvenuti, mi pare, nei primi di settembre. qui a Roma, insomma, sono venuti ragazzi da Palermo, ragazzi dal nord, e ci siamo incontrati qui a Roma per una birra amichevole. E andando avanti con la cosa, insomma, il progetto ha preso piede fino ad arrivare alla mobilitazione. Al momento la pagina risulta avere 250.000 adesioni, ma vi assicuro che il numero di persone che ne sono a conoscenza sono molto di più. C'è sempre il problema di vedere poi quante di queste 250.000 scendono per strada e si levano da davanti ai loro computer.
Sì, effettivamente poi quello è il, diciamo, sarà il riscontro principale sicuramente.
Sì, esatto, perché comunque non è semplice, perché ci sono persone da tutta Italia, invece il posto è lontano e ci sono giorni di lavoro.
La manifestazione pare che si svolgerà in diverse città d'Italia, quindi non solamente in una città.
Sì, esatto, pare proprio così. Comunque questo Nobby Day è appunto il primo grande esempio di una mobilitazione di natura puramente politica che nasce dalla rete. Sono stati coinvolti i partiti nell'organizzazione di questa manifestazione, ricordiamo Rifondazione, Comunisti Italiani, Italia dei Valori, che però non esporranno i loro simboli, dando il loro apporto come possibile, chi con le strutture, chi con i soldi, ma insomma parteciperanno a questa manifestazione. La scaletta è ancora tutta da decidere, si deciderà con una riunione che si farà il 18 di questo mese, quindi è ancora tutto in fieri.
Anche perché sarebbe interessante capire poi effettivamente, a parte il chiedere le dimissioni a Berlusconi, quali altri motivi poi portano tutta questa gente in piazza, diciamo, dei contenuti effettivi e reali.
I contenuti sembrano essere appunto essenzialmente le dimissioni di Berlusconi. Io sono in questa doppia veste di intervistato e conduttore. Allora, i motivi di questa mobilitazione sono essenzialmente le vicissitudini e le vicende che hanno visto protagonista il Premier negli ultimi due anni, dal caso Mills al caso Noè, al caso Lario con la candidatura alle europee delle soubrette, insomma tutte queste cose che non ci fanno essere orgogliosi del nostro Premier.
Sì, sicuramente quello, diciamo, ne abbiamo parlato anche noi spesso e non c'è alcun dubbio sul fatto che si sarebbe dovuto rimettere in un qualsiasi paese che avesse uno stato di diritto. Sicuramente però forse andare in piazza il 5 dicembre potrebbe dare alito ad una contestazione anche dall'altra parte, quindi potrebbe essere strumentalizzata in qualche modo.
Sì, il rischio di strumentalizzazione è semplicissimo, in realtà non si sa quanto queste manifestazioni siano efficaci dal punto di vista politico. Certo è che però queste manifestazioni a nostro avviso servono per far sì che il tema sia più dibattuto e portato alla conoscenza di tutti, non solo il tema del gossip, ma il tema proprio con le valenze politiche delle azioni di queste persone, insomma, e nello caso specifico del nostro Premier.
Sicuramente una prima reazione l'ha subito trovata in un buon tempone del PDL, dal nome quantomeno ridicolo.
Come si chiama, Giancarlo? Come si chiama?
Come si chiama? Il tizio si chiama, praticamente, è un deputato o un senatore.
È un deputato.
Ed è il signor Giorgio
Stracquadanio. Il signor Stracquadanio ha avuto un'idea molto carina.
Forse la cosa meno ridicola è il cognome di questa persona.
Sì, esatto. L'idea del signor Stracquadanio è stato quello di annunciare l'organizzazione del CB Day, quindi il C Berlusconi Day, lo stesso giorno alla stessa ora. Ora, questo tipo di azione ci fa riflettere un po', perché innanzitutto l'organizzazione del No Berlusconi Day ha chiesto circa una quindicina di giorni fa l'autorizzazione concessa per l'occupazione del suolo pubblico.
E ci si chiede come possa il questore dare la stessa autorizzazione per lo stesso giorno a una manifestazione contrapposta.
Ma la cosa che molto di più ci chiediamo sinceramente è come possa il signore in questione, il deputato, anzi l'onorevole Giorgio Stracquadanio, annunciare insomma a livello nazionale una manifestazione senza avere l'autorizzazione.
Chiaramente segue la sua linea politica in barba a qualsiasi legge,
sì, esatto. E probabilmente, io non so, ma probabilmente lui non è a conoscenza del fatto che non si possono annunciare manifestazioni senza averne l'autorizzazione.
Diciamo che poi effettivamente la cosa più bella e simpatica è un sì Berlusconi Day. che lui porta avanti sostenendo che non è solo una difesa personale, quindi di questo mito che ha che il signor Giorgio ha al suo fianco, ma è soprattutto una difesa di Berlusconi contro la magistratura.
Sì, esatto. Quindi io ravviso nell'agire del signor Giorgio Stracquadanio un agire un po' irresponsabile, perché mettiamo caso che non gli venga comunque concessa l'autorizzazione, che è la cosa più probabile, è possibile comunque che alcune persone, seguendo il suo invito, si rechino nella piazza in cui si sta svolgendo l'altra manifestazione. Insomma, ci sembra una condotta un po' irresponsabile, perché è facile venire a scontri in queste situazioni. Quindi noi pensiamo che il questore non rilasci l'autorizzazione, visto che l'ha già rilasciata per il Nobby Day. Speriamo, insomma, che non ci siano scontri e che le cose procedano in modo pacifico.
Ormai in questo paese si parla di Zibide e Nobide, praticamente.
Sì, esatto. Quindi Giancarlo, partiamo con la canzone?
Sì, mandiamo una bella canzone.
E allora vi mandiamo la canzone del maggio di Fabrizio De André dall'album Storia di un impiegato.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
E allora abbiamo passato questi piacevoli minuti in compagnia di Fabrizio De André, è sempre bello riascoltarlo.
Siamo sempre onorati.
Sempre onorati, il maestro Faber ancora oggi, dopo diversi anni dalla sua morte, ci fa emozionare.
Adesso parliamo di una notizia attualissima, soprattutto qua nel Lazio, anzi esclusivamente.
Ve lo diciamo con un certo piacere, la televisione analogica non funziona più.
Sì, anche perché praticamente noi non ce ne eravamo per niente accorti.
Esatto, perché noi nel nostro studio barra casa barra appartamento non guardiamo molta TV.
Sì, e praticamente quindi nel Lazio è saltato il sistema analogico e si è passati al sistema digitale.
Esatto, le parole analogico e digitale, non lo so, ci fanno pensare a tutt'altro, no Giancarlo?
Sì, anche perché non ne capisco nulla di tutta questa tecnologia. Comunque non si vede più Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4.
Si vede più nulla, esatto. Quindi quando accendiamo la TV c'è uno schermo nero. Ma tanto noi la TV la utilizziamo per
la PlayStation, fondamentalmente.
Esatto, noi studenti universitari l'attività che facciamo maggiormente è giocare alla PlayStation.
Quindi prima che questa malattia colpisca tutta l'Italia vi abbiamo avvertiti, insomma.
C'è l'influenza P.
Sì, sì. influenza analogico più.
Esatto. Comunque, quindi è vero, succede davvero. A un certo punto la televisione prende e non funziona più. Quindi non vedete più Alda De Usanio, la De Filippi, tutte queste persone che vi capita di beccare mentre state girando da canale a canale in cerca di qualcosa che non troverete sulla TV italiana. Non funziona più, cioè non ci stanno più queste persone, è bellissimo.
E mi sembra di dire proprio, tipo da chiudere, grazie a Dio, è finita.
Grazie a Dio per noi che non acquisteremo un decoder digitale terrestre, è finita la TV.
Sì, e sti cazzi.
Benissimo, allora un saluto da Informality, da Alessandro.
E Giancarlo e dal bidet anche.
Esatto, da no bidet, sì bidet, vi auguriamo una buona settimana, alla settimana prossima.
Ciao, ciao onorevole Giorgio.
Ucciso Laura Palmer.
Bene, in chiusura volevo parlare dell'11 settembre, perché Obama ha espresso anche lui il suo parere per quello che è successo dopo la cattura della mente, del cervello appunto degli attentati dell'11 settembre, e il nome è Jalid Saij Mohammed, non so se l'ho pronunciato bene, e insieme a lui altri 4 imputati dello stesso reato appunto sono stati trasferiti a Guantanamo. C'era stato il problema della chiusura di questo tribunale, perché ritenuto un poco lecito, o meglio illecito da un punto di vista del diritto internazionale, proprio perché era stato nominato da un esecutivo in un periodo non poco chiaro della nostra storia, e quindi dopo l'11 settembre. In particolare era stato nominato, o meglio creato dal segretario del generale per la difesa. Adesso però questi 4 imputati verranno condannati dal tribunale di Guantanamo, e probabilmente ci sarà per loro la pena di morte. Obama a questo proposito si è espresso sul fatto che ci sarà assolutamente la pena che spetta loro e che è stata richiesta, quindi è pratica palese che saranno processati e condannati a morte, mentre invece gli altri imputati sono stati gli altri che erano stati precedentemente imprigionati a Guantanamo sono stati poi appunto trasferiti in paesi, in tribunali e in carceri di paesi terzi. Quindi probabilmente non verranno neanche fatte delle ricerche su quanto è accaduto proprio a questi 4 imputati menti dell'11 settembre del 2001, perché pare che gli siano state storte delle informazioni proprio sui fatti degli attentati terroristici attraverso l'affogamento controllato, che è il waterboarding, quindi questa maniera di estrapolare informazioni attraverso queste pratiche che possono rientrare anche all'interno di pratiche di tortura che vengono ritenute illecite dal diritto internazionale, però si prosegue appunto su questa scia e su quest'onda anche nel giudizio di questi imputati. E dopo questa riflessione io passerei i saluti, ringraziamo tutti quanti, anche il tecnico Nicola che continua a ridere di fronte a me, ci sentiamo la prossima settimana. E ascoltate anche le repliche sabato sera alle 22, facciamo concorrenza a Ulisse su Rai 3, quindi vi saluto e buona serata.
It takes two. It's up to me and you. as fast as you can.